se riesco a arrivare con voi a quelli che per me sono i nodi problematici. Ovviamente mi piacerebbe anche conoscere quali siano i vostri nodi problematici, ma questo, come sapete, è un auspicio, una speranza che riposa nel luogo dei germogli. Qui devo invece andare avanti con voi, anche se i passi possono non essere semplicissimi. Procediamo. Abbiamo detto allora la cosa in attesa, forse, oppure semplicemente la più ovvia. Quelle cose semplici che, appunto, quando le dici sembrano banalità, ma arrivare a vederle è complicato. Abbiamo detto cioè che è la voce, ossia un particolare tipo di movimento o di prassi vivente a istituire Zoè, cioè a istituire Dio. A istituire, cioè, Dio come corpo intero, Dio come corpo vivente non fratto, Dio come olon. Vi prego di ricordare che a questa totalità, a questo intero, ha fatto riferimento per altra via anche Fini nell'ultima sessione del seminario di filosofia, lì dove evocava il principio o il fondamento della legge in quanto comprensione, come articolazione dell'intero. Bene, lì ha evocato proprio la dimensione della totalità, no? Della pienezza, dell'olon, platonicamente, come ciò su cui, lì si parlava delle forme della conoscenza, le conoscenze separate riposano e in cui divengono. Allora, è la voce a istituire Dio, cioè è il segno, è la parte a istituire la totalità. Non c'è totalità all'infuori che qua. E anzi, più precisamente, ecco la parola che abbiamo usato, non vi è corpo di Dio integro se non nel segno e come risonanza del segno vocale. Ecco perché nella sessione 6 dicevamo: non avrai altro Dio all'infuori di questo segno, che poi vuol dire all'infuori di questo morto, all'infuori di questo stacco, all'infuori di questa cosa inerte. Non avrai vita piena al di fuori di questo, di questa risonanza del plenum nella parte, di questa risonanza della aderenza e della pienezza nella inerzia e nella parzialità. Dio come corpo olon, cioè come aderenza, come continuità a cui il corpo staccato nella sua voce tende. Ora, se guardiamo bene questo punto, secondo me la questione della tensione, dell'anelito, del ricanto come questione centrale, perché Dio accada, devi nuovamente fare il canto, ricordate, abbiamo molto insistito su questo aspetto, e nuovamente fare il canto vuol dire nuovamente tagliare, nuovamente staccare, ristaccare, ristaccare, perché non altro che come battimento o eco e ecolalia di questo stacco, non altro che in questo modo tu potrai fare riaccadere la totalità della vita. La vita. In altri termini, non avrai l'altra vita, altra vita, se non come eco di questa morte, di questo stacco. Ma se guardiamo bene questo passo, dicevo, questo punto, se riusciamo a rievocare, senza che io stia qui a ripeterle, tutte le questioni che giocavano attorno a questa emergenza di Zoè come risonanza, come eco del canto, cioè come eco della voce che chiama, che si appella all'oggetto utopico, appunto, che è la totalità, se riusciamo a vedere bene questo, allora riusciamo forse anche a vedere qualcosa che invece nella sessione 6 non abbiamo detto in modo molto insistito, ma che qui vorrei precisare. In quanto è tale, cioè in quanto è il sogno o il fantasma, l'oggetto utopico della voce, Zoè, Dio, la vita piena, il continuum, la totalità, il corpo non fratto, chiamatelo come volete, è un oggetto inappropriabile. Inappropriabile. È fantasma della voce, del bios phoneticos, e in questo senso ha tutte le caratteristiche che prima abbiamo elencato per punti rapidi, come nella nostra ghirlanda, no? È utopico, è nostalgico, è imprendibile, è ciò a cui sempre si deve tornare vuol dire che mai vi si torna, è ciò che continuamente torna in ogni canto come risonanza del canto, ma che dunque non torna mai come tale, torna solo come risonanza, e quindi non torna nella sua pienezza, nella sua condizione di holon, di intero non fratto. Ma questo non tornare, impossibilità di tornare, non, ciò che torna è il medesimo risonante, cioè non è mai il medesimo, dicevamo anche, questa condizione chiarisce la condizione della inappropriabilità della vita Zoè, della vita intera, cioè inappropriabilità dell'oggetto, sì, l'abbiamo capito, dell'oggetto della voce. Ma adesso aggiungo, inappropriabilità dell'oggetto poietico. La questione dell'appropriazione è a sua volta emersa nel seminario di filosofia. Scusate, è ovvio, qui io devo dare per scontato una certa padronanza delle sessioni già svolte, quindi richiamo e mi appello ai vostri appunti e al vostro ascolto delle registrazioni. È già emersa questa questione, non è emersa, come posso dire, anche lì non è stata presa massicciamente sulle spalle, però è stata toccata in un punto cruciale, in un passaggio in cui Sini diceva alcune sessioni fa, cioè Sini si interrogava sull'evento della condivisione sospensiva, non so se ricordate, e nel parlare, cioè nell'interrogare il punto, no, dell'evento della condivisione sospensiva, poi Sini diceva lì dove si danza, lì dove si canta, com'è che a un certo punto si canta, diceva Sini, faceva appello alla dimensione invece del lavoro o della condivisione operativa come condivisione che si svolge, insomma, si instaura in condizioni completamente diverse da quella sospensiva. E così, ponendo una polarità che poi ha ampiamente lavorato e secondo me anche sciolto in una certa misura nelle sessioni successive, Sini diceva nel seminario di filosofia: la condivisione operativa è appropriativa, si tratta di appropriarsi la vita, è il lavoro per appropriarsi di ciò che serve per la vita, e invece la condivisione sospensiva è provocante e evocante la vita o ciò che serve per la vita. Cioè Sini diceva, un conto è fare la danza e il canto propiziatori perché la caccia dia buoni frutti, cioè buone prede, un altro conto invece è andare a caccia. Ricordate questo punto del seminario di filosofia? Io avevo un problema anche su questo punto qua, perché a me questo fatto della... Poi Sini l'ha molto smussata, lì serviva, era un passaggio, era veramente un luogo di... era un passo, ecco, ma non sto qui a richiamare tutto quel che ne è accaduto dopo in merito al rapporto tra festa e lavoro. Però lo ricanto, questo sì, ho bisogno di ricantarlo a modo mio. Alla luce di questo tema dell'oggetto inappropriabile come oggetto specifico della poiesis, cioè di quella interruzione sospensiva che accade dentro la praxis vivente come rinvio a qualcosa che non è appropriabile, che non è prendibile. Quindi su questo punto qui, su cui un po' faticosamente ho cercato di riportarvi assieme a me, vorrei sostare, così capite anche perché in questa seconda parte della sessione credo uno dei temi era l'oggetto, potevo muovermi solo prendere quello che ho da dire sul tema stando sul tema dell'oggetto, invece lo userò qua e là come sfondo. Dicevo, l'oggetto è inappropriabile, Zoè come oggetto è inappropriabile, allora la praxis, cioè la vita fluente, che è certamente il sogno della vita vocale, della vita invece nostalgica, come la abbiamo descritta, ovviamente, nella nostra nostalgia, nostalgicamente? L'abbiamo descritta come azione aderente al proprio fine, cioè azione che è sempre appropriata. Che è sempre appropriata, diciamo, l'aquila è assolutamente perfetta. L'aquila è vita aquilina o aquilana, assolutamente perfetta, compiuta, mancante di nulla. E lo stesso vale per ogni altra soglia vivente, cinetico-estetica. In questo senso la prassi non ha finalità, e dicevamo è atelica, neanche autotelica, c'eravamo corretti, è atelica, non ha il fine, perché il fine implica tutto ciò che abbiamo detto prima. Ma in questo senso la prassi, cioè il divenire operativo della vita, così come noi ce la raccontiamo appunto nel nostro nostos, differisce sostanzialmente dal lavoro. Cioè l'operatività prassica non è lavoro, non ha la possibilità di adottare la categoria del lavoro o di adattarsi alla categoria del lavoro, se con la categoria del lavoro intendiamo un fare strumentale, mi appello qui ai lavori di Sini di quest'anno ma soprattutto l'anno passato, un fare strumentale, cioè un'azione che mediante resti, strumenti, estroflessioni, ricordate, condivisi, disponibili in comune e quindi riutilizzabili, reiterabili, a disposizione, quindi vuol dire riconosciuti come resti, riconosciuti come staccati. Bene, lavoro è praxis che mediante, è un fare che mediante resti condivisi, produce qualcosa che non è dato, cioè genera qualcosa, genera prodotto. Allora, in questo senso, quello che abbiamo appena chiamato lavoro, diciamo una prassi particolare, non è più prassi. Risponde, se avete prestato attenzione, esattamente alla definizione che abbiamo adottato, al senso che abbiamo dato alla parola poiesis. Lavoro e poiesis, mi sentirei di dire, sono nella loro scaturigine nostalgica e cioè progettuale. Sul tema del progetto abbiamo lavorato, la prassi non ha progetto, soltanto la poiesis ha progetto, cioè ha un verso dove in avanti, a cui tendere, a cui volgersi. Allora, in questo senso, in quanto è progetto, azione progettuale, azione strumentale, il lavoro coincide, definisce la poiesis, chiarisce cos'è poiesis. Non per niente dicevamo, citandolo, una citazione che a sua volta cita una ripresa che abbiamo fatto sempre nell'album delle figure della vita povera, appunto, non per niente diciamo i gigli del campo non tessono, non filano, gli uccelli del cielo non lavorano. Non lavorano perché sono prassici, perché sono prassi, non lavorano e non sono nostalgici, non cantano, non hanno utopie, non fanno progetti, non invocano, non pregano, non piangono, non hanno amuleti. Sono perfetti. Qui c'è un primo nodo problematico, dunque. Un primo nodo problematico. Sono tre i nodi problematici che io vorrei raccontarvi quest'oggi, insomma, mettere a fuoco, mettere sul tavolo per un lavoro comune poi nell'ultima sessione, insomma, un confronto. E qui c'è un primo nodo problematico che io proverei, ho provato a esprimere così a me stessa. Il lavoro umano nasce dalla inappropriabilità, cioè ha come caratteristica peculiare, come oggetto specifico, l'inappropriabile. Il che mi lascia pensare che non si lavora anzitutto per appropriarsi della vita, ma per fare accadere l'inappropriabile, per fare riaccadere la vita. Voglio dire, uno potrebbe giocare facendo il giochino sofistico, dire vabbè, allora, ma se hai detto che va bene il lavoro, ovvero poiesis, accade in relazione al suo oggetto inappropriabile, vabbè, allora se tu hai l'oggetto inappropriabile, cioè non ce l'hai, evidentemente aneli all'appropriazione, quindi si lavora per appropriarsi. Sì, ma solo un cretino, dire, no? Lavora per appropriarsi. Nel senso, voglio dire, in questa dimensione radicale, voglio dire, se abbiamo visto quel che abbiamo visto di fronte alla stupefacente, l'esperienza meravigliata della vita che mi si dà là e che io non afferro mai, e che vive, va da sé, è svatantria, cioè automatica, autonoma. Io progetto il mio lavoro perché penso di prendere svatantria, perché penso di progetto di appropriarmi di svatantria, e invece quando canto progetto di farla riaccadere. Ma se la dinamica che abbiamo descritto prima, poiesis, lavoro, ergon, è la stessa, allora anche l'istanza e l'animazione, il telos quasi, saranno lo stesso. Che male c'è? Perché non possiamo pensare questa dimensione un po' da capogiro, no? Che cantare e lavorare siano il medesimo, ab origine, che abbiano la stessa condizione, la stessa istanza, lo stesso movente e lo stesso oggetto utopico. E cioè che ritorni, perché torni. Ricordate, dicevamo, perché torni, che cosa? L'inappropriabile. Perché risuoni ancora l'inappropriabile. Certo, è una visione non titanica, diciamo così, del lavoro e del canto, no? Una visione non titanica. Una visione non titanica per la quale l'idea che si lavori perché Dio ritorni, e cioè che si canti perché Dio ritorni, questa idea bizzarra, per certi versi forse, si sostanzia della sapienza per la quale cantare il lavoro e lavorare il canto sono due aspetti della medesima azione. Provate a pensarci. Noi non possiamo, vero, sentire l'umanità del Paleolitico come cantasse. Non possiamo, va bene? Non possiamo. Però, così, sempre giocando un po' di esercizio esemplificativo con tutti i limiti, possiamo cercare di sprofondare in civiltà, culture, come si dice, umanità, che hanno insieme canto e lavoro. Non in senso professionale, nel senso che fanno come lavoro il canto. Questa è una citazione di Mario Biagini, 16 gennaio 2016, non si tratta di questo, ma che lavorano il canto e cantano lavorando. Cioè, i canti di lavoro e i lavori del canto sono una delle esperienze che noi possiamo ancora, appunto, l'etnomusicologia ci consente un poco, no, di farci un'idea. Ovviamente sono esempi, non bisogna pensare di, no, prendo un esempio etnomusicologico e ne faccio allora l'emblema del paleolitico, vabbè, sarei stupida, però ho bisogno al solito dei miei soliti sassetti e puntelli, questo sì. Allora, perché non posso puntellarmi su una sterminata tradizione, possibilità di riscontro dei canti comuni, tra l'altro proprio canti responsoriali, canti comunitari, canti della condivisione, canti dell'insieme, della comunità, appunto, come canti di lavoro. Canti di lavoro. Canti del lavoro, quindi si lavora cantando. Il che non toglie la differenza, no? Cosa vuol dire lavorare prima e cantare dopo, per santificare, insomma, no? Il raccolto, o viceversa, cosa significa cantare prima per propiziare il buon raccolto, la buona caccia e dopo andare a caccia o andare a raccogliere. Non vuol dire che io adesso voglio mescolare tutto e dire che no, vuol dire però che forse esattamente come abbiamo dovuto fare lo sforzo di pensare l'aquila e l'agnello come il medesimo, in una unità dilatata, dinamica, così parimenti che la movenza, la postura, l'istanza, l'anelito dei canti più arcaici che possiamo immaginare, stiamo cercando di vedere l'emergere, no? Il canto antropogenico stiamo cercando di vedere, un sogno chiaramente, però facciamolo questo sogno, perché non possiamo immaginare che il canto antropogenico sia una forma, un aspetto, un momento di quella totalità che chiamiamo il lavoro, cioè l'esercizio nostalgico della poesia, cioè dello stare nella propria attesa di ritorno. Mi piacerebbe questo nodo problematico lavorarlo un po', e se lo facessi io procederei, credo, provando a guardare il tema della proprietà in rapporto all'origine della proprietà, all'origine del lavoro appropriativo, cioè del lavoro che produce merce, nei termini in cui ci lavora Marx. No? Potrei fare una lettura poietico-nostalgica del testo marxiano, cavolo, questo sarebbe, penso che non esista, sarebbe originale, perché solitamente, insomma, Marx lo si legge appunto no, con queste categorie poetiche assolutamente estetiche, però sarebbe, mi piacerebbe, però insomma c'è già chi si occupa molto di Marx in questo periodo e io lascerei perdere. Allora dicevo, ce lo teniamo tra di noi, però è un luogo su cui si potrebbe riflettere forse. Che cosa intende Marx? Cosa si può ancora pensare del tema della proprietà e del lavoro, del rapporto tra prodotto, progetto e merce? Che differenza c'è? Non sono il medesimo, ogni umanità lavora mercificando, no, non lo so, pensavo alla sessione 8 del seminario di filosofia, e questo invece mi è più criticamente utile, sì, condividerlo al di là dei pensamenti laterali. Nella sessione 8 del seminario di filosofia, nella parte conclusiva, Sini ha magistralmente letto alcuni passi del Nomos della Terra di Carl Schmitt, portandoci dalle stelle alle stalle, cioè da Platone a Schmitt. Voglio dire che ci ha portati dal Nomos del cielo, così l'ha chiamato lui, non è un giudizio morale, è proprio geometrico, cioè dalla... lui ci ha detto: adesso andiamo dal Nomos del cielo, ricordate, no? Di Uranus, al cielo, al Nomos della Terra, e ci ha letto dei brani dal Nomos della Terra, ce l'ha letti, ce l'ha spiegati esemplarmente, legando poi la grande tradizione della modernità europea alla relazione tra Nomos della Terra, Nomos del mare, eccetera, insomma a suo modo anche lì c'era un canto della nostalgia, diciamo così. Ma Sini poi ha fatto delle notazioni critiche, le ha chiamate così, e diceva, tra queste notazioni critiche, se ricordate, sì, molto possiamo capire di questa lettura terrigna dell'origine del Nomos. Ad esempio l'immagine geometrica, ricordate? La divisione della terra, del terreno, che viene arato, solcato e poi diviso, no? Come fondamento del diritto proprietario. Ricordate? Questo è quanto di più ovvio in un ethos contadino, cioè in una coscienza contadina, diceva Sini. Certamente, poi continuava, diceva, certamente, forse però c'è qualcosa, no? Alle spalle anche di questo tipo di coscienza proprietaria del contadino, così come in qualche modo la evoca Schmitt. E l'espressione che ha usato Sini mi è molto piaciuta, mi è familiare, e diceva appunto Il nomos del paleolitico è alle spalle del nomos del neolitico. Il nomos nomadico è alle spalle del nomos stanziale e agricolo. Ecco, quello con nomos della terra non puoi assolutamente comprenderlo. E quindi non è la radice, non ci basta come radice, come scaturigine della legge, questo rinvio al pur comprensibile nomos della terra e al suo inevitabile tramonto nel tempo del mare e dell'aria, diceva Simi, no? Alle spalle del neolitico sta il paleolitico, oppure anche potremmo dire, e lui l'ha citata infatti, ma mi è fatta felice anche per questo, alle spalle delle civiltà arie c'è stata sicuramente una vasta civiltà pre-ariana, che non può essere compresa nelle tracce che ce ne sono rimaste sulla base del nomos della terra, così come ne parla Schmidt, no? E faceva riferimento sì agli studi di Maria Gimbutas e appunto alla possibilità di meravigliatamente, no? Prendere contatto nei resti con umanità che è possibile, ci sono state. È possibile, ci sono state, ci sono alle spalle. Ci sono alle spalle umanità che non avevano nella proprietà la dimensione fondativa né il senso del lavoro, eppure lavoravano, eppure cantavano, sicuramente, danzavano, sicuro. Sine ha chiuso dicendo questa immagine, lui sì, poetica. Diceva appunto quale nomos mai avevano i nomadi che montavano e smontavano le loro tende nel vento, no? Viaggiando nel vento. Ecco, questo ci sta alle spalle. E quindi perché questo nodo problematico non lo si potrebbe cominciare a percorrere ripensando la matrice operativa del lavoro come poesia? E non, cioè, come esperienza e reiterazione dell'inappropriabile e non come produzione dell'appropriabile della proprietà. Il che significherebbe poi domandarsi, ma perché allora quando è che si è cominciato ad appropriarsi? Il lavoro ha cambiato. Qui Marx potrebbe essere utile, delle proposte le fa, non solo lui, però lì c'è una strada possibile, ma come dire, genealogica. Ma noi dobbiamo camminare verso anche gli altri nodi problematici, che io oggi mi limiterò a enunciare, così, a condividerli con voi. Abbiamo detto che caratteristica, o meglio, oggetto specifico, oggetto proprio della vita fonetica, del movimento fonetico, del rinvio fonetico, è in verità un oggetto improprio, dunque. No? È un oggetto inappropriabile e in questo senso un oggetto utopico, l'abbiamo chiamato così poco fa, no? Allora stiamo un momento su questo punto. Oggetto utopico, cosa vuol dire oggetto utopico? Abbiamo detto oggetto che non c'è, non ha luogo e che pertanto può tornare oppure no, ricordate? Può tornare oppure no. Cantare è generare amuleti, battere il tamburo perché l'oggetto utopico torni, perché l'inappropriabile torni, dicevamo. Ma questo vuol dire che l'oggetto utopico è tale in quanto, per antonomasia, può anche non tornare. Cioè, detto in altri termini, al canto, al ritmo del canto che batte il tamburo, si può anche trasgredire, ecco, si può sbagliare, non so come dire, si può trasgredire, si può sbagliare. Perché? Perché non siamo più, come avrebbe detto Goethe, nella natura. Non è che non siamo più in Prakriti, non è che siamo fuori da Prakriti, ma non siamo più nella dimensione della pienezza che chiamiamo Prakriti, che chiamiamo autonoma e perfetta, in sé compiuta, sempre in sé compiuta, aderenza al proprio fine. Siamo in Prakriti come quella nicchia particolare che parla, e che quindi si dà a Prakriti. Allora, non può, può tornare, ma può anche non tornare, in quanto è utopico. Una caratteristica dell'utopia sta in questo, no? Può e anche può non tornare. Questo è lo statuto della legge, dicevamo. Ricordate che l'abbiamo detto quasi dall'inizio del seminario di arti dinamiche. Se c'è legge, ci deve essere possibilità che sì e che no. Se non può essere altrimenti che sì, allora non c'è legge. Ecco perché il grande Goethe diceva: parlare di legge di natura è demenziale e contraddittorio. In natura non ci sono leggi, perché non c'è trasgressione possibile. E noi cercavamo disperatamente l'emergenza di questa possibilità della trasgressione. Ecco, la possibilità della trasgressione sta certamente in uno degli aspetti di quello che abbiamo chiamato utopia dell'oggetto o oggettività utopica. Ma insistiamo ancora un poco, andiamo avanti. Ora, l'oggetto utopico che può tornare oppure no, la pienezza che in quanto utopica può tornare oppure no e quindi è continuamente auspicata, anelata, desiderata, eccetera, esercita la kinesis come, usiamo le parole che abbiamo ormai affinato, come vibrazione poetica perché torni Dio. Posso dire così, vibrazione poetica perché torni Dio. In altri termini, ogni parola è un canto del ritorno. Ogni parola è un canto del ritorno, ma del ritorno utopico, auspicato, che può accadere o anche no. Se no non si canterebbe. Ci sarebbe alcun bisogno di cantare se non ci fosse la possibilità che non torni. Ora, può e non può, può e non può. Abbiamo insistito su questo punto nella nostra sessione 6 perché era il luogo della trasgressione, dovevamo in qualche modo lavorarci. Allora, proviamo a richiamare sempre in modo veloce, insomma, per punti, in modo però da ricostruire la catena, la ghirlanda, e vedere qual è l'anello che qui abbiamo tra le mani. Vediamo di ricostruire i punti che abbiamo giocato, cioè costruito come costellazione intorno a questo può e non può. Abbiamo detto che può e non può, poiché si instaura, si istituisce, accade, viene al mondo l'oggetto utopico, allora viene al mondo la possibilità, ecco abbiamo usato il verbo può, no? La possibilità, cioè la possibilità che è tale in quanto è un che sì e o che no. La possibilità, non c'è trasgressione, non c'è possibilità se non vi è trasgressione o trasgredibilità. Se non c'è trasgredibilità c'è solo necessità. Perfezione. Invece nell'oggetto utopico c'è la possibilità che esso torni, no? O l'anelito a che esso torni. E in questo senso c'è la possibilità, cioè l'attesa che esso torni. In altri termini, non vi può essere potere se non in rapporto al possibile. E questo vuol dire che non vi può essere potere se non in rapporto all'attesa. No? Ripeto, questo è un passaggio a cui tengo molto, scusate, sarò un po' noiosa, ma è importante. Ho detto, non, cioè dobbiamo vedere la catena, appunto, la ghirlanda, no? Di fiore in fiore, o il collier di perla in perla, e vederle assieme, scivolare. Allora, ho detto, solo un oggetto utopico è un oggetto possibile, capite? Possibile, cioè non già dato, non già presente, non necessario, e in questo senso anche imperfetto, no? Non dato nella presenza immediata e perfetta. In questo senso l'oggetto utopico, ho detto, istituisce nei suoi caratteri, tra i suoi caratteri, la categoria, chiamiamola così, perdonate, del possibile che sì, che no, cioè del possibile in quanto trasgredibile. Soltanto in questo senso, cioè soltanto in quanto vi è possibilità che sì che no, cioè vi è possibilità. Se c'è solo possibilità che sì, siamo nella necessità. Se c'è solo possibilità che no, siamo nella necessità. Se c'è soltanto nel possibile, cioè nella ambivalente compresenza del che sì che no, si può dare potere che sì e potere che no. Capite? La possibilità è la matrice prima del poter che, del far sì che o del far sì che non. Allora, in questo senso, nella dimensione utopica della oggettualità nostalgica istituita dalla voce, emerge la condizione prima di quell'altro nostro problema dalla prima sessione, che è quella della dynamis, dell'efficacia, della potenza, della possibilità di, ricordate? Arte dinamica è l'arte che esercita la possibilità, ovvero il potere di adeguare, di comporre, di produrre aderenza. Ve lo ricordate questo? Mi fate un cenno anche con un occhio, al solito la strizzatina? Ok, grazie. Se è così, allora stiamo andando pian pianino verso un altro punto difficile che ci aspettava al varco, su cui ho fatto fatica e non smetto di far fatica. Posso condividere il punto in cui sono, il mio fino a qui con voi. Provo a dirlo così. Ho visto che se non emerge l'oggetto utopico, se non emerge il possibile impossibile, senza nostalgia non c'è potere. Non può instaurarsi l'esperienza del potere. Poter che sì, poter che no. Al tempo stesso, mentre vedo emergere la esperienza di una dynamis, di una potenzialità, di una possibilità, di una efficacia possibile, vedo che essa va di pari passo, in quanto è carattere dell'oggetto utopico, con l'attesa, oggetto utopico, oggetto possibile, impossibile, possibile così, possibile che no, quindi potere così, potere che no, emergenza della dynamis, ma come dynamis dotata, come dire, sostanziata della attesa che sì o che no. Il possibile è al tempo stesso, ha come correlato, anzi non è correlato, proprio è sostanziato dall'attesa della sua attuazione che sì o che no. Lì dove fossimo nella pienezza, nell'immediatezza dell'oggetto presente, diciamo così, cioè del non oggetto, del proprio, bene, lì non avremmo possibilità, non avremmo legge e niente attesa. Saremmo nell'immediata presenza, nell'immediata aderenza. Ma allora, la attesa, che sì che no, ha a sua volta, e questo me lo spiega bene il fatto che si canti e si ricanti e si ricanti, ricordate? Tu cantalo, cantalo ancora perché torni. Ecco, ha l'attesa al suo correlato, e l'abbiamo già incontrata questa figura, nella fiducia che torni. Io canto perché torni. Canto perché torni. Canto perché che sì che no, ma io punto sul sì. Allora canto. Allora ricanto. Questa figura della fede o della fiducia l'abbiamo ampiamente incontrata nel seminario di filosofia, come appunto correlato della attesa, cioè come fondamento del ritmo e del ritmo manifesto, del ritmo del canto, non del ritmo implicito. Il ritmo implicito non ha tempo perché non è cronico. Ricordate? È sempre perfettamente presente. È qui. Invece il ritmo esplicito, o manifesto, come l'ha chiamato e mostrato Sini, ecco, quello sì, ha a che fare con l'attesa, è fatto di attesa, non potrebbe esserci se non come attesa del riempimento e riempimento, attesa del riempimento e riempimento. Il rinvio anelante è caratterizzato dall'attesa, ma se ripeti, se stai nell'attesa e aneli, reiteri il canto, ricanti appunto, perché torni, vuol dire che sei abitato dalla fede o dalla fiducia che torni. Che torni. Sini ci ha lavorato molto su questo punto, no? Dicendo a un certo punto, tu canta, vedrai che torna. Tu canta, vedrai che torna. Che è bellissimo, no? Perché in quel contesto indicava tra l'altro uno degli aspetti più suggestivi e più importanti, secondo me, per me, dell'azione scenica così come letta dai pragmatisti. Tu canta, vedrai che torna. Vedrai che torna. Questa è la radice dell'attesa, cioè è la matrice di quella che abbiamo chiamato con Sini la pistis, la fede, la fiducia. Senza questo nessun canto, capite? Nessun amuleto. Io metto l'amuleto in tasca. Perché? Perché so che sì che no. L'amuleto mi esprime la mia fede che sì, il mio auspicio che sì. Dopo Sini vi racconterà a questo proposito un aneddoto che non è una barzelletta e che riguarda un suo illustre e adorabile collega, Ucuorno. Okay. Scusate, un linguaggio in codice, poi ve lo spiego. Allora, mi metto l'amuleto in tasca perché ho fiducia che mi protegga. E in questo senso l'amuleto ha la sua funzione, attenzione, la sua efficacia nella possibilità che funzioni, da una parte, e simultaneamente dall'altra parte, nel mio investimento sul fatto che funzioni. Che sì, scommetto che sì. È fede, fiducia. Non si attenderebbe se non si avesse fiducia che tornasse. È evidente, no? Quindi la fiducia o pistis è il correlato consustanziale di ogni attesa. E se l'attesa è la condizione tipica dello stato di possibilità o di potere, allora la condizione del potere è la fede. Ci ho fatto una fatica ad arrivare qua, lo so, voi dite, sì, ho capito, magari per voi era chiaro, ma per me è stato faticoso ed è cominciato ad accadere in sessioni che non erano né il seminario di filosofia né quello delle arti dinamiche, questo passo. Io dall'inizio mi domandavo, ma su cosa poggia? Cioè, cos'è che fa sì che la legge abbia il potere di? Cioè, perché uno ubbidisce alla legge, visto che si può trasgredire, se no non sarebbe legge? Perché? Perché? Qual è il fondamento? Qual è il fondamento del potere? Giustamente diceva un altro potere, ma no, che vuol dire allora vai a ritroso e sei lì, oppure in un circolo vizioso, oppure letture proposte dalle prospettive di Enrico Redaelli, una forma di violenza, no? È una violenza, è un vulnus in qualche modo che instaura un'eccezione, che instaura il potere, la legge, e la legge ha il suo potere, cioè la sua efficacia. La regola ha la sua efficacia nella misura in cui le subbidisce. Ma perché le subbidisce? Perché si ha la forza di farci subbidire. Ho capito, ma allora la legge funziona per qualcosa che non è legge. E eravamo lì che giravamo, no? Lo stato di eccezione, eccetera. Benjamin, Schmitt pure. E poi a un certo punto ho detto, non funziona per qualcosa che le sta alle spalle, per qualcosa che è già accaduto. Non è che la legge è legge e funziona perché alle spalle c'è l'evento della sua fondazione, cioè un atto di potere. Perché la domanda è come si instaura il potere? E come faccio a dire che c'è un atto di potere? Potere della forza. Per comprendere come si instaura il potere devo uscire dall'ottica del potere. Non è nell'ordine del potere. Cioè né del potere legittimo né del potere illegittimo. Devo guardare un altro aspetto della dynamis E poi a un certo punto ho visto che forse, e questo condivido con voi, vediamo cosa riusciremo a farne, è in avanti il fondamento. Non è qualcosa che sta alle spalle, non è qualcosa che c'è stato prima, diciamo così, a far sì che il potere abbia potere, che la possibilità si attui. È qualcosa che è nostalgicamente evocato nel potere, e cioè qualcosa che è atteso dal potere, nel potere. Una scommessa che sì. Cioè la pistis, una fede, una fiducia, un affidamento. Bene, qui allora, avendo visto in qualche modo, ancora appena abbozzato, mi rendo conto, però insomma almeno l'ho collocato non alle spalle, in avanti, è avvenire il fondamento del potere, è nell'avvenire il fondamento del potere, non del già, nel già accaduto. Non c'è, l'origine del potere, diciamo così, è sempre da fare. L'efficacia del potere è in avanti e al suo, la sua condizione, in quanto potere di, sì, di far accadere che sì, ha la sua condizione in qualcosa di condiviso che è fede, che non ha a che fare col potere, non appartiene all'ordine del potere. Ci devo riflettere ancora, ma credo che da qui si potrà chiarire qualcosa di importante in merito alla dynamis delle arti dinamiche. Le arti dinamiche, abbiamo detto. Allora, nel legame possibilità attesa, potere fiducia, in questo circolo, per la prima volta da che abbiamo cominciato a insegnare delle arti dinamiche, vedo insieme i due aspetti che caratterizzano quello che abbiamo chiamato arte dinamica, cioè l'articolazione, il movimento aderente, e la dynamis, il potere di generarlo, il potere di propiziarlo, il potere di progettarlo e forse anche il potere di farlo accadere, se scommetti su quello, se ci credi, se quella è la scommessa. E qui dunque, in questo gioco, possibilità attesa, potere, fede o fiducia, pistis, come l'ha giustamente richiamata chiamata Sini nel suo lavoro attraverso Platone, qui, dicevo, si fonda ciò che dall'inizio, da ottobre-novembre, abbiamo chiamato qui arte dinamica. Potere di far tornare l'intero. Arte dinamica è potere di far tornare l'indietro, l'intero. Ma anche arte dinamica è, nel modo del suo far tornare l'intero, regola, nomos, poietico. Adesso mi seguite se vado così? Adesso sì, posso parlare di nomos, di regola. Ci può essere regola se può essere trasgressione e se può essere però anche efficacia e funzione della regola, funzionalità della regola. A che condizione ci possono essere trasgressione e funzionalità? Possibilità e fede. Allora posso parlare finalmente di una regola delle arti dinamiche. Regola delle arti dinamiche che adesso chiamerei così. È la regola poietica per eccellenza. Il nomos poietico. Nomos poietico. Oh, cos'è questo nomos poietico? Qual è il suo dettato? Si può sicuramente dire in molti modi, ma noi nel nostro piccolo l'abbiamo già evocato un nomos poietico, non l'abbiamo chiamato nomos poietico. Ma abbiamo già detto che fanno questo le arti dinamiche, l'arte dinamica in quanto canto della nostalgia, canto del ritorno, tutto quello che abbiamo detto fanno questo. L'abbiamo chiamato regola della composizione o regola della commessura, del comporre. Ah, l'abbiamo chiamata anche regola o arte del far andare assieme, arte del canto condiviso, arte della condivisione poietica, della condivisione nell'interruzione, della condivisione sospensiva, arte della danza. Sini ci ha fatto mille esempi, diceva: sapete quanto è difficile danzare assieme, cantare assieme? Lo vedrete sabato e domenica prossimi, quant'è difficile, no? Cantare assieme, danzare assieme, cioè comporre, laddove ciò che è da comporre fondamentalmente è ciò che per sempre resta irricomponibile, cioè appunto Olon. E tu però ribattilo, ricomponi qua, e rievoca in risonanza quell'Olon che non può, non deve tornare, che non c'è mai stato. Bene, se questa regola della regola poietica per eccellenza, regola della composizione, l'abbiamo a suo tempo, già nella sessione 6, credo un po' lavorata, vista emergere, posso non richiamarne altro, ma posso su questa regola vedere gemmare un nuovo nodo problematico, secondo per me, che adesso provo a dire così. Secondo nodo. L'arte dinamica, chiamiamo arte dinamica il potere di fare andare assieme ciò che è separato. Il potere di fare andare assieme ciò che è separato. Chiamatelo composizione, commessura, articolazione, armonizzazione, aderenza, ricomposizione, come volete. Credo che la rosa dei sensi ce l'abbiate abbastanza spampanata davanti agli occhi, no? Arte dinamica è potere di fare andare assieme ciò che è separato. Ecco perché avevamo bisogno di evocare l'emergenza del separato. Quindi, arte dinamica è il potere in generale di generare comunanza, di generare comunità. È un bel problema, perché non abbiamo mai ragionato in questi termini nel seminario delle arti dinamiche. Sì, l'andare assieme, il cantare, ma qui stiamo parlando del radicamento della comunità. Sì, ne ha parlato perché, partendo dal piano, come dire, politico-pedagogico, più immediatamente, più direttamente è stato portato lì, no? Che cosa fonda una comunità, cioè una polis, la politeia, eccetera. Noi non abbiamo ragionato sulla polis, la politeia. Guarda caso, sì, ragionando su polis e politeia, ha dovuto fare una lunga e ampia virata nel tema della musica e dell'arte dinamica. Ripetutamente questo è accaduto, no? Questo gioco di richiamo è accaduto nel seminario di filosofia. Ma noi no, non siamo mai usciti dal nostro tracciato. Siamo stati sul nostro problema, le arti dinamiche, non ci capivamo niente. Però adesso, proprio lì, nel punto in cui abbiamo visto emerge la possibilità di quel che abbiamo inteso come arte dinamica, comincia a chiarirsi di una arte dinamica, possibilità di legge, regola della composizione, possibilità di generare. Il generare che cosa? La commessura, la composizione, cioè la comunanza. È come se adesso, un po' tardivamente, perché è chiaro, io sono lenta, quindi ci arrivo un po' dopo, si facesse un altro crocevia tra il seminario di filosofia e il seminario delle arti dinamiche. Non era occasionale, accidentale, non era soltanto che ci si, no? Cioè, vabbè, però guarda che a me e Chris vanno insieme queste due cose, no, che proprio si stava trattando lo stesso problema. Solo che davvero inizialmente non lo sapevamo. Io sono convinta che di questo si sta mostrando che il problema è il medesimo. Allora, sostiamo un istante ancora su questo tema, no? La regola, il nomos dell'arte dinamica è regola della generazione di comunanza, di commessura, di composizione. Che cosa vuol dire comunanza? Cosa intendiamo per comunanza? Perché anche qua ci sono tanti problemi, no? Ricordo una volta parlavo con Thomas Richards E dicevo, c'è una dimensione comunitaria, lui diceva, per carità, perché ci lasciamo stare, sta facendo della comunità, che subito, no, le comunità, i gruppi, no, non si tratta di far comunità, non si lavora per la comunità. E dovemmo spiegarci a lungo, insomma, perché giustamente lui si schermiva dal rischio di fraintendimenti grossi legati a tutto quello che riguarda, come dire, la dimensione tribale, no, dell'appartenenza, del claustrum, o anche la comunità monastica, perché poi su World Center figuriamoci sta cosa. Quindi dicevamo, per carità, non usiamo sta parola, capiamoci sul punto, vediamo se ne troviamo altre. Aveva le sue profonde ragioni. Ma qui cosa intendiamo per comunanza? Al solito, ormai lo sapete che ci aiuta molto, che aiuta, è una buona strategia quella di andarsi a cercare un po' di rose dei sensi o di rose dei venti. Allora, lo sapete, comunanza è communitas, communitas. E lo sapete benissimo, communitas è l'astrattivo di communis, communis che viene da cum munus. Che cosa vuol dire communis letteralmente? Letteralmente vuol dire co-obbligato. Co-obbligato a partecipare, co-obbligato a distribuire, co-obbligato a tributare, co-obbligato a offrire, cioè vincolato reciprocamente in una azione, impegnato reciprocamente da un'azione e in un'azione che ha a che fare con il partecipare, il distribuire, l'offrire, il tributare, insomma con ciò che in generale e in una rosa molto molto vasta si chiama in latino munus. Munus, M-U-N-U-S, neutro. Munus muneris. Munus. Che cos'è munus? Cosa vuol dire munus? Cosa indica il munus? Ha tanti significati questa parola, dono, munus è dono, ma è al tempo stesso, scusatemi, diciamo, stando su questo ramo, è dono, cioè offerta, cioè tributo, e quindi capite bene come si allarghi la rosa, latamente è impegno, perché se io ho da fare un'offerta sono impegnato a fare quell'offerta, quindi è impegno, è carica, una carica, un ufficio. E sapete anche che cosa, qual è un'altra delle traduzioni di munus? Vi prego di tenere questa rosa davanti. Funerale e spettacolo. Straordinario, a volte le rose dei venti, le rose dei sensi mettono assieme tutto, no? Bisogna poi metterci un po' gli occhi e le mani. Adesso io lo farò in modo molto 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 rapido, perché confido che invece nell'ultima sessione potremo riprendere qualcosa di questi passaggi rapidi che appunto mi servono a condividere oggi i nodi problematici. In qualche modo stiamo dicendo che arte dinamica, cioè azione che ha il potere di generare comunanza, la cui regola è la composizione, cioè la commessura, la costruzione di ciò che è comune, che è legato, bene, l'arte dinamica in questa sua matrice ha, come posso dire, è azione efficace nel produrre reciproco obbligo, nel produrre vincolo reciproco, nel produrre vincolo reciproco a tributare, che vuol dire anche chiaramente ricordare, onorare, ecco il funerale, lo spettacolo, no? Mostrare il mortum, potremmo dire, mostrare il mortum, cioè cantarlo, ricantarlo, cioè tenerlo in vita, farlo tornare, perché torni vita, ma al tempo stesso offrire reciprocamente, tributarsi reciprocamente, in qualche modo questa regola, questo nomos dell'arte dinamica ha a che fare con qualcosa che riguarda da una parte la morte, il sacrificio, l'offerta, il canto, la festa, lo spettacolo, e dall'altra parte qualcosa che ha a che fare con la reciprocità, la restituzione, lo scambio, come condizione dell'obbligo reciproco, no? L'obbligo reciproco come scambio reciproco. Io ti obbligo in una relazione di scambio e tu mi obblighi, il co del co-obbligo sta in una qualche forma di scambio. Ora, la questione della composizione, che poi capite è la questione della danza, del canto corale, come nomos delle arti dinamiche, ha quindi a che fare in questa rosa dei sensi che ho appena evocato, e credo che voi vediate già questi avere a che fare con la questione anatomica, con la questione politica, con la questione religiosa, con la questione giuridica. Perché? Cioè, dove stanno questi quattro nodi nella rosa che ho evocato poco fa? Beh, la regola del comporre ha a che fare con la sapienza del tagliare, evidentemente. Questo noi l'abbiamo capito molto bene, l'abbiamo capito molto bene quando abbiamo lavorato, sempre sull'onda del lavoro del seminario di filosofia, nella sessione 6, sul sacrificio. Ogni festa è sacrificio, dicevamo, ogni canto è sacrificio, cioè un fare il sacro, cioè un fare accadere e riaccadere il corpo di Dio. Come? Domandavamo, risposta, uccidendolo, rieseguendolo, ricantandolo, ritagliandolo dunque, stacca e ristacca perché risuoni l'olon. Questi passi li ricordate, credo, della sessione 6. E quindi dicevamo, la questione della festa e del sacrificio è questione anatomica, stacca e ristacca, taglia e ritaglia, esegui e riesegui, passa e ripasso là sul tavolo di anatomia, diceva Arto. Fatelo passare di nuovo sul tavolo di anatomia, l'umano. Passa e ripassa sul tavolo di anatomia e vuol dire taglia e ritaglia. L'anatomia è sapienza del taglio. Sapienza del taglio e sapienza del sacrificio. Che ha a che fare con la regola dell'arte dinamica come composizione. Ma in quanto arte dinamica, cioè regola della composizione, la questione che stiamo qui vedendo emergere è al tempo stesso politica, questo è più facile capirlo. Quando ho parlato di generazione di comunanza, ho poi fatto riferimento al fondamento della polis, no, della città giusta, così come lo abbiamo visto evocare, richiamare il seminario di filosofia, e quindi la questione della composizione, del movimento, dell'azione che ha potere di comporre, di commessurare, è questione politica. Io la direi così, come correlato della questione anatomica, è questione del taglio, devi tagliare per poter comporre. La questione politica si declina qua nei termini, in rapporto al corpo staccato, ai corpi staccati e resti, nei termini di quelli che potremmo chiamare niccianamente i corpi più grandi. La questione politica è questione della formazione di corpi più grandi. Formare corpi più grandi. E Nietzsche parlava, ad esempio, in un passo di Aurora, se ricordo bene, ma posso andarli a ripescare, ma non solo lì, però certamente in un passo di Aurora, parlava della grande politica. È una delle prime emergenze di questa espressione, che poi chiaramente torna altrove, la grande politica. La grande politica. E questa grande politica forse ha a che fare con la potenza di generare corpi più grandi. di comporre corpi più grandi, il che richiede una sapienza anatomica. Come tagli, dove stacchi, dove muori, cosa muore. Perché tagliare è, in quanto è anatemnein, ricordate, è un tagliare orientato verso l'alto, verso il ritorno del Dio, è sempre un'operazione religiosa. Laddove, anche qui Sini ci si è soffermato, la questione politica a questo livello è fondativamente quella della formazione di corpi più grandi, è questione della religio, delle gare. Quindi potremmo dire che il nomos dell'arte dinamica, in quanto nomos della commessura, è nomos della religio. Ogni esercizio dell'arte dinamica è esercizio religioso. E al tempo stesso, in quanto azione anatomica, cioè religiosa, cioè politica, la questione dell'arte dinamica, il nodo problematico dell'arte dinamica ha a che fare con la legge, con quel nomos, quella regola che abbiamo assunto come la condizione. La legge, va bene, d'accordo, ci deve essere il nomos della composizione, questo caratterizza la poiesis, questo caratterizza l'arte dinamica. Sì, ma quale? Quale legge? Quale odos? Quale nomos? Quale nomos è efficace? Quale nomos fa andare insieme? Il problema è l'attesa e la fiducia che vada insieme, ma per quale via? Potremmo dire è una questione di metodo? La questione della legge è una questione di metodo? O una questione di via? O una questione di odos, di iniziazione? È una questione di iniziazione, cioè di ingresso in un cammino di fiducia e di attesa, è una questione di ingresso in un cammino di questo tipo. La questione che riguarda quale legge, quale metodo, cioè quale tantria, ricordate? Quale tantria? Perché svatantria è autonoma, cioè ha la legge in sé, non ha infatti legge propriamente, cioè è nel necessario, non ha il possibile che sì che no, ma lì dove emerge il possibile che sì che no, lì allora emerge nomos, dynamis, possibilità che nella sua regola, nel suo nomos. Ora il filo, cioè la domanda che si pone dunque è: quale via fa andare assieme? Quale via fa andare assieme? In questo nodo problematico che stiamo descrivendo, che ha a che fare, che è il nodo politico, diciamo così, no? Comunanza, comunità, nomos, potenza, potere, legge, via, e che risuona dall'interno dell'agire dell'arte dinamica, che è il senso politico dell'arte dinamica, cioè della poesia, senza soluzione di continuità. Non è che bisogna fare poesia politica. Se sei nell'arte poietica, tu sei in un'azione politica. Hai fiducia che componga corpi più grandi. Hai fiducia che torni. Se no, non fai azione poetica. Ma qual è il filo che lega questi due nodi che ho qui evocato? Il nodo del lavoro e il nodo del lavoro inappropriabile, lavoro per generare inappropriabilità, e il nodo politico, diciamo così, generazione di corpi più grandi, di comunanza, cioè di coobbligo reciproco che vincola le parti l'una all'altra. Ecco, secondo me il filo che tiene assieme il primo nodo e il secondo, ma credo l'abbiate già intuito anche voi, ve lo sarete già annotato, è esattamente il sacrificio, è il sacrum facere. Infatti, in che senso? Il sacrificio è il fondamento, no, della pensabilità o della esercitabilità, del lavoro poietico come lavoro per l'inappropriabile, generativo di inappropriabilità, e del lavoro, dell'azione politico-poietica come azione che compone, che commessura corpi più grandi. Corpi più grandi. Allora provo a dire così, per essere anche qua rapida, questo filo. Diciamo, il lavoro poietico, cioè il lavoro, è tale in quanto mira a fare riaccadere l'inappropriabile, cioè la non separazione, cioè la aderenza, a fare accadere ciò che è unito e che al tempo stesso è nascosto, perduto, è utopico. Mira cioè a fare accadere il sacro, laddove sacro significa, lo sapete esattamente, questo, no? Sacer è esattamente ciò che è aderente, ciò che è unito e ciò che è nascosto, da cui sacello, insomma, no? E sapete che qual è la radice? La radice di questo sacer latino, nella radice indoeuropea, che è sac, che vuole dire esattamente la stessa cosa che arte. Cioè vuole dire appunto aderire, attaccare, muovere verso, avvincere. Esattamente come dicevamo nella prima sessione, ar significa appunto è un andare aderente al fine, andare all'adesione, quindi un aderire. Ecco, nel lavoro dunque accade, il lavoro in quanto lavoro dell'inappropriabile, lavorazione per l'inappropriabile, accade esattamente sacrificio, cioè si fa continuamente riaccadere l'inappropriabile, ciò che è più nascosto, ricordate? Dai segni visibili per le cose invisibili, il motto soloniano. Lavorare continuamente, far questo e anche cantare. Parimenti, ecco, se il primo nodo ha il sacrificio in questi termini, il filo del sacrificio arriva nel secondo nodo così. Parimenti, la commessura o comunanza ha come condizione il taglio sacrificale, l'abbiamo appena detto, cioè l'anatomia del sacrificio. La commessura accade se tagli e ritagli, o detto nei termini di sessioni precedenti, reiterare lo stacco, stare nella morte, trattenere corpi simbolici, aver cura dei segni, lo si fa affinché il continuum accada, affinché risuoni l'olon, l'intero. Sicché il nodo 1 e il nodo 2 che abbiamo individuato, lavoro, comunanza, tema diciamo così economico e tema diciamo così politico, si intrecciano nella domanda che chiede il come del nomos poietico politico. Come, dicevamo prima, come, quale nomos? Cioè, abbiamo capito che il nomos può esserci qua, ma come, quale? Quale odos, quale via? I nodi 1 e 2 si accomunano nella domanda che chiede quale via per, cioè come lavorare e come coobbligarsi, come covincolarsi, o anche come costruire corpi più grandi. Qual è la regola che operativamente, non so come dire, sceglieremo, visto che si è assunto che di regola si tratta, se ne è assunto il fine, lì dobbiamo andare alla commessura, per quale via? Domanda che dunque chiede come o con quale nomos, attraverso quale odos, praticare il lavoro senza cadere nella superstizione della proprietà? Parlavamo di poesia, sì, parlavamo di poesia, e chiediamo, è questione poetica come praticare il lavoro, come dire, perché ritorni. Cioè, perché ritorni l'appropriabile. Cioè, senza la stasi, no, la caduta nell'inerzia proprietaria. Senza cadere nella superstizione della permanenza del corpo staccato, diciamo così, no? Del corpo inerte. E dall'altra parte la stessa domanda chiede con quale nomos, con quale odos, per quale via praticare una grande politica che componga communitas, cioè che commisuri una anatomia efficace, un'anatomia efficace e coobbligante. Questa domanda che accomuna i due nodi, no? Che è la stessa domanda, porta verso un terzo nodo, che è forse il più problematico, che ora qui appena appena evoco perché non voglio trattenervi oltre misura, mi servirebbe ancora un po', ma va bene, lo riprendiamo nell'ultima sessione, questo terzo nodo. Ora mi ci avvicino appena un po' e forse riesco a enunciarlo, Infatti, dicevo, qui sento odore di un terzo nodo problematico. In questa duplice domanda, che è la stessa, sento risuonare, no? O arrivare un terzo nodo problematico, un terzo groviglio, un terzo problema, no? O un terzo fuggitorium, è la stessa cosa. La dynamis, abbiamo detto, del far tornare ha la sua condizione nel circolo potere attesa fede, questo lo abbiamo richiamato poco fa, ha la sua condizione nel circolo potere attesa fede, perché ritorni, possibilità del ritorno, del nostos. Ora torniamo all'inizio della catena, ecco le perle, no? Della nostra catena, o i fiori della nostra ghirlanda che vanno su e giù. Torniamo indietro di qualche perla. Se la condizione del ritorno è il potere, l'attesa, la fede, e viceversa, tutto questo, potere, attesa, fede, perché ritorni, ricordate, aveva alle spalle come emergenza l'accadere dell'oggetto utopico come oggetto nostalgico. La condizione del canto è la nostalgia, infatti abbiamo detto, no? Questo lo ricordate? Riuscite a risalire in fretta la catena, la ghirlanda? Indietro, indietro? Ah, l'oggetto nostalgico. La nostalgia, infatti, è attesa, ricordate, è la condizione dell'attesa perché torni, è possibilità dunque di far tornare, ma anche di non far tornare o che non torni. E in questo senso la questione della efficacia, della dynamis, del potere emerge appunto a partire dall'oggetto nostalgico. Solo nell'oggetto nostalgico si pone la questione dell'efficacia di far tornare, del nostos, dell'accadere del nostos, capite? O sono andato troppo veloce, siete troppo stanchi? Ci siete? Ok. Quindi abbiamo detto è la nostalgia, l'oggetto nostalgico a istituire la possibilità, l'esperibilità della fede nel ritorno, cioè la possibilità di affidarsi alla legge, alla regola. In questo senso, tra l'altro, notavo, si capisce il senso dell'esercizio, dicevamo, sono pratiche intellettuali, pratiche, discipline operative, corporee, le 112 pratiche che sono contenute nel Vijnana Bhairava, dentro la cornice teorica, e poi 112 esercizi, 112 forme, no? Dell'esercizio. Certo, devi farlo l'esercizio. Biagini lo ha ripetuto, noi l'abbiamo ripetuto, o lo fai o non lo fai. O lo fai o non lo fai. Ma se lo fai, perché lo fai? Come fai a sapere che è efficace? Ma non è che lo so, ci credo. È un passaggio elementare, è spiazzante, no? Per un'atea maledetta come me, è veramente spiazzante. O forse la questione appunto non è risolvibile sul piano dell'ateo o non ateo. Perché lo vedo e al tempo stesso mi ci affido. Le due cose sono il medesimo. Ma allora la nostalgia, siamo risalite a questa perlina della nostra collana, è condizione di quella conoscenza comprendente o conoscenza suprema che è Vani, che è risonanza del mantra Aham da cui siamo partiti, molto rapidamente richiamandone i tratti quest'oggi, su cui abbiamo invece insistito nella sessione 6, dicendo arte dinamica, ricordate, è fare il cigno. Bello lo stesso, fare loca, visto che Hansa è loca o il cigno cosmico. Ma io vi avevo letto alcuni, due o tre righe chiarificatrici di questa condizione, no? Del fare il cigno, quando vi dicevo questo è il punto tantrico, no? Supremo, lì dove Bindu è al tempo stesso emanazione del mantra supremo, Aham. E ve l'avevo letto attingendo a Silburn, in particolare poche righe, ve le richiamo perché sono, non le spiego appunto, confido nella vostra memoria, nei vostri appunti, ma insomma sono molto evocative, suggestive. Il cigno, uccello, capace di estrarre dalle acque cosmiche il succo della coscienza. Il cigno, splendente nel suo biancore, ribeve il mondo, quindi estrae dalle acque cosmiche il succo della coscienza, coglie lo stacco, è nello stacco, e poi ribeve il mondo e con gioia immensa dice a se stesso: io sono questo. Qui emana il mantra supremo. Il mantra supremo, fare Hamsa, è al tempo stesso l'esperienza dell'emanazione di Aham, il mantra supremo in quanto il mantra della risonanza di Atman, in quanto lì sento risonare il corpo vivido e vivente, no? Attento, intento, che si flette in se stesso. E io, Ahamkar, scompare. O al tempo stesso scompare, ma batte, va in battimento, dicevamo, più che scompare. Non è una fusione mistica, non è un'uscita dal corpo staccato, insistevamo su questo, non è un abbandono dei segni, è un mettere in battimento i segni, è un mettere in battimento il mio io, dove non parla più, non dice più Aham, certo che non dice più Aham, in qualche modo lo balbetta, lo batte, lo ritma, lo canta, lo singhiozza, lo singulta, lo emana come nel soffio orgasmico. Ecco, quei punti lì, lì va in battimento, non esce dal segno e diventa in quella condizione sospensiva la risonanza, diceva Silburn, del mantra supremo, della conoscenza più grande. Ma noi abbiamo evocato questa conoscenza suprema, per la quale rinvio ai testi di Silburn che ho indicato in bibliografia e, se volete, al brogliaccio pagina 38-39 per quel che vi può servire della sessione 6. Abbiamo detto che Aham, Shiva, Shakti, Bindu, cioè la compresenza di conoscente, conosciuto e conoscenza, conoscente, conosciuto e conoscenza, ricordate questi passaggi, è conoscenza suprema, commessura suprema, in quanto è prassi comprendente, cioè poiesis, che conosce, ecco qua, coi suoi strumenti, nei suoi segni, nei suoi corpi simbolici, nelle sue interruzioni, la totalità vibrante di praxis e poiesis. È cioè la condizione conoscitiva per la quale, nello stacco dei segni, non fuori dai segni, non fuori dal corpo, non altrove che dalla conoscenza, ma in un modo particolare della postura conoscitiva, simultaneamente accade, per risonanza, imbattimento, la presenza prassica del performer cosmico. Questo dicevamo, questo punto è conoscenza, questo è l'esercizio supremo dell'arte dinamica. Sì, cerco di ripeterla a memoria. È, sì, certamente, è conoscenza suprema come condizione nella quale simultaneamente accadono e vanno e risuonano in reciproco battimento lo stacco dei segni, i segni staccati, i corpi inerti, gli strumenti e la presenza prassica piena del performer cosmico, Atman, cioè Aham. il soggetto supremo. Allora, noi dicevamo, cercando di insistere, di cogliere questa comprensione assoluta, no? Questa forma di conoscenza suprema in quanto è assoluta, perché? Perché è commessura sovrana, commessura ultima, vibrazione suprema, perché è esperienza della coincidenza, ci esprimemmo così, credo, esperienza della coincidenza, della coincidenza e della non coincidenza. Coincidenza non soltanto del conoscente il conosciuto, ricordate? Ma del conoscente il conosciuto e del conoscere. Cioè è esperienza per la quale praxis e poiesis battono l'una nell'altra. Non è un ritorno alla prassi. Perché? Perché la prassi non c'è mai stata, perché no? Perché l'unico modo del ritorno è il battimento dalla poiesis, dai segni, nei segni, nei corpi staccati. E quando quel corpo staccato lì va in battimento con la sua oltranza nostalgica, che allora è solo in questa vibrazione, in questo battimento, la prassi è. La vita pulsante torna. Questo vuol dire tenere assieme, ecco, prassi e poi, non tenere assieme, esperire la compresenza vibrante di prassi e poiesis, cioè della prassi nella poiesis, della zoe in bios, della vita nel morto. È la festa del morto, dicevamo. La festa del morto, cioè, anche così ci esprimemmo, questa condizione di conoscenza suprema che esprime appunto il plenum dell'esercizio dell'arte dinamica, così come l'abbiamo descritto nella sessione 6, incominciato a cogliere la sessione 6 nel cammino del tenere insieme come regola della commessura. Queste sono pratiche o esercizi che mirano a tenere assieme poli opposti, da qui siamo ripartiti, no? Oggi. Bene, nella sessione 6 questo punto l'abbiamo visto dicendo, forse si tratta, in questa condizione si tratta di praticare la nostalgia, praticare la nostalgia con un'attenzione tale nel bindu vibrante, ricordate? Qui, 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 in questo stacco, in questo segno, qui, qui, in questo corpo, in questa inerzia, in questo resto, con un'attenzione tale da togliere l'attesa e la nostalgia medesime. Praticare la nostalgia con una tale attenzione e precisione o precisione da tagliar via, togliere l'attesa, la nostalgia, e cioè la fede. Ecco il terzo nodo problematico. E cioè la fede. Provo, se avete ancora un poco di pazienza, così vi lascio tra le mani il nodo e ne ripartiamo, da qui ripartiamo nell'ultima sessione, semplicemente a leggere l'appunto, così andrò veloce. Provo a dire così. Avete capito, conoscenza suprema è esercizio nostalgico così attento, così nostalgico, ma così nostalgico da togliere la nostalgia, da prescindere dall'attesa. Allora, qui ci eravamo fermati nella sessione 6. Adesso leggo come si configura per me il nodo. Se efficacia e fiducia, cioè potere, hanno la loro condizione nella nostalgia. Questo lo abbiamo messo a fuoco, spero. E se conoscenza suprema, arte dinamica dispiegata, conoscenza strumentale massimamente affinata ed efficace, è quella conoscenza che attuandosi sacrifica la nostalgia, fa sacrificio della nostalgia, cioè taglia via la nostalgia, prescinde dalla nostalgia, cioè dalla propria attesa, allora quale fede fonda? Cioè quale attesa supporta la conoscenza dell'arte dinamica? Capite? Il nostro ricanto. Qui siamo, ora siamo in gioco noi, qui siamo in questione noi, abbiamo esordito dicendo così, no? Lasciamo l'India, vieni qua, veniamo qua, sì sì, ora sei in gioco tu. Cioè cosa? C'eravamo entusiasmati, almeno io mi ero entusiasmata all'idea di questo culmine dell'esperienza conoscitiva che per me risuona come condizione di una nostalgia così attivamente agita da prescindere da se stessa. Sì, ma se io tolgo la nostalgia, se canto la nostalgia prescindendo dalla nostalgia, in quel punto di perfetto compimento, lì dove aspiro a tornare, in quel punto che poi non è un ritorno ma una vibrazione, un battimento tra il morto e la vita, tra i miei miseri resti e il plenum a cui anelo, sapendo che non c'è mai stato. Se io anche riuscissi, e qualora io riesca, o chi con me o chi per me, a farlo questo esercizio, cioè a praticare la conoscenza a questo livello, a trasformare compiutamente l'esercizio conoscitivo in arte dinamica, e l'arte dinamica in esercizio conoscitivo. Bene, in questo caso, togliendo nostalgia, lì dove prescindo dalla nostalgia, cioè prescindo dall'attesa, quale fede, su quale fede fonderò l'efficacia? Cioè, quale efficacia potrò avere? Quale potere di effettuazione? Quale dunamis è data a noi? Quale dunamis ci aspetta? Questo è in gioco se lasciamo l'India, secondo me. La fede nel non ritorno? È questa che ci supporta in quell'istante? La fede nel bindu, invece, nel bindu transitante? Vibrante, non il ritorno, non ritorna, non torna mai. Noi puntiamo sul potere della improprietà, dell'improprio, forse questa una via. Questa potrebbe essere una via. Un potere, un nomos, una regola, un vincolo, per richiamare qua ancora le ultime battute del seminario di filosofia di settimana scorsa, un potere aereo, il potere aereo della motilità, è su questo che scommettiamo, potere aereo della motilità, cioè il potere aereo della imprendibilità, è questa la scommessa, della imprendibilità suprema, intesa come forse aerea metamorfosi. Come cantano, come piantano le tende coloro che continuamente le montano, le smontano nel vento. Forse nel culmine dell'esercizio, laddove lo si raggiungesse, per chi lo raggiunge, si annuncia la possibilità di un nomos, di quel nomos etereo che in qualche modo lasciava trasparire sì nell'ultima sessione, un nomos etereo, non più terrigno, non appropriabile, un nomos non aereo ma etereo, metamorfico, metamorfico, trasparente, e cioè non materico, cioè propriamente utopico, propriamente utopico. Forse la fede che può, che anima l'esercizio dell'arte dinamica così intesa ha a che fare, perché una fede ci deve essere, se no non è efficace, se no portiamo a casa baracca e burattina, arrivederci. Il problema è su cosa scommettiamo. Forse nella motilità che salva l'anima, la motilité, tutto è nella motilità, dice Vartò, bisogna imparare a starci, motilité. Forse salva l'anima, anime salve si chiamava linguaggio in transito, sui migranti, sui flussi migratori. In questo nodo problematico sulla fiducia, capite, se tolgo la nostalgia, tolgo la fiducia, allora in cosa fiducia? Fiducia non nel ritorno, ma in cosa? Su cosa punto? Su cosa scommetto? Perché se non scommetto non c'è potere. Non si pone questione dell'efficacia. Siamo fuori dall'arte dinamica. Forse è un nomos del non ritorno quello che si annuncia in questo nodo, mi domandavo se questo è il problema, cioè una regola dello star nel ricanto senza nostalgia, una piroetta assurda. Parto dalla nostalgia per prescindere dalla nostalgia, perché forse è l'unico modo per stare attenta sul punto dell'azione che canto. Se questa strada sarà in qualche modo percorribile, quei corpi più grandi che forse stanno all'orizzonte del possibile, del potere, dell'efficacia dell'arte dinamica suprema, possono essere solo corpi migranti, corpi mobili, inappropriabili, cioè senza terra, aerei eterei, cioè che hanno come unica, o meglio, il cui bindu, la cui attenzione intenta è il transito, lo sfuggimento, perché l'inappropriabile si reiteri. Forse al limite di questo nodo problematico si annuncia qualcosa che non è più una economia politica, come si dice, ma è una anatomia politica, come fede o possibilità, potenza, possibilità, dynamis, chance, occasione della poesia, oggi, noi, qui, lasciata l'India. Ecco, queste sono le domande che per me sono emerse e su cui confido di tornare, non so con quali esiti, nell'ultima sessione.